Shalom, buonasera a tutti, anche una nuova occasione per proseguire queste conversazioni sul testo del profeta Geremia, Irmiyahu. Siamo al capitolo 24, che inizia con una visione che il profeta ha, è una visione ovviamente una visione simbolica che ci rappresenta un momento molto, molto particolare attraverso il quale si esprime in qualche modo un cambiamento di prospettiva nel rapporto tra HaKadosh Baruch Hu, tra il Signore Dio e il popolo di Israele e le diverse componenti del popolo di Israele, quelle che risiede nella terra di Israele e quelle che stanno invece allontanandosi da essa per andare in esilio, in particolare verso l'esilio in terra di Babilonia. Il capitolo quindi inizia con come dicevo, con una visione. Rane Shene Dudae Tenim, dice: il Signore mi mostrò una visione e c'erano due panieri di fichi, Tenim. E si trovavano, erano posti davanti al Lifnei HaLashem, davanti al Tempio del Signore, come poi vediamo dallo sviluppo, dall'interpretazione di questa visione, questi due cesti di fichi posti davanti al santuario, significa in qualche modo l'annuncio di un giudizio, quasi di una sentenza o comunque di un atteggiamento diverso, con il quale il Signore si rivolge a questi due panieri di fichi, ovviamente quello che si rappresentano. Il contenuto, quindi sono due cesti simili, però il contenuto è diverso, perché dice, un paniere conteneva degli ottimi fichi, come quelli che sono di primizia, e l'altro conteneva fichi pessimi che non possono neanche essere mangiati, tanto erano cattivi. Cioè. E il Signore chiede a Geremia che cosa vedi, e appunto Geremia conferma l'immagine diversa che rimandano questi due cesti di frutta, dei fichi, l'uno che contiene dei fichi molto buoni e l'altro invece che contiene dei fichi molto cattivi. Allora, cosa rappresentano? Il testo prosegue appunto con l'interpretazione di questa visione. Allora, cosa rappresentano i fichi buoni? Dice: come questi fichi buoni, così farò del bene agli esuli, ai deportati di Eudà, che ho mandato via da questo paese nella terra dei Casdim, nella terra dei Caldei. Cioè, siamo nel periodo il primo esilio, non è ancora l'esilio della distruzione di Gerusalemme, però è l'esilio del re Yehonia, o meglio anche noto come re Jehoiachin, che è stato deposto dal re di Babilonia Nebuchadnezzar, viene portato in esilio. Quindi la popolazione avverte, la popolazione di Judà avverte appunto questo evento traumatico. Il re, non soltanto il re, ma anche insieme degli altri funzionari, artigiani, fabbri, cioè sono delle denominazioni che rappresentano, diciamo, il seguito di altri funzionari, di popolo che accompagna il re in esilio. E appunto, come preciso, che questo non è ancora l'esilio della distruzione, è un esilio però già di un re, il sovrano di Eudà. E allora ci si poteva attendere che questo fosse l'evento più tragico e più infausto sul futuro, che sarebbe toccato a quelli che andavano con il re e a coloro che l'avrebbero seguito nell'esilio. Invece, La profezia dice esattamente il contrario, cioè questi che andranno adesso in esilio in Babilonia, coloro che li seguiranno nell'esilio di Babilonia, saranno quelli a cui il Signore Dio rivolgerà in forma benigna la propria attenzione. E quindi così farò del bene ai deportati di Eudà che ho mandato via da questo paese, sono appunto, si riferisce al re Joachim e a coloro che l'hanno seguito, rivolgerò il mio sguardo su di loro e poi li ricondurrò in questa terra, Vashivotim e l'Arez Azol, li ricondurrò in questa terra, Unitim velo Eros, Untatim velo Etosh, li ristabilirò, li pianterò e non li sradicherò, cioè quando torneranno e per loro ci sarà un futuro, proprio quelli che voi adesso commiserate e per quelli per cui maggiormente provate dispiacere, sono quelli che daranno continuità. Gli esuli adesso di Babilonia sono quelli che daranno continuità al popolo, sono quelli al quali il Signore dedicherà la sua benevolenza, non soltanto, ma dice Venatati Laem al verso 7, Venatati Laem, Lev l'ha dato ti che ni Hashem, ve aiuli leam, ve anochei el Elohim, che asciuvo elai bechol libam. Darò loro un cuore capace di riconoscere che io sono il Signore, cioè che proprio attraverso l'esperienza dell'esilio, e quindi la sofferenza, e in quella esperienza loro prenderanno coscienza delle proprie colpe e quindi si torneranno ad essere vicini a me, dice il Signore, io sarò per loro, cioè mi riconosceranno come, io, come unico Dio e questo legame si ristabilirà, il legame che il Signore ha con il popolo di Israele si tornerà ad essere saldo proprio attraverso l'esperienza degli esuli, faranno ritorno a me con tutto il loro cuore. Questo è quanto riguarda gli esuli, mentre quelli, e questi sono appunto rappresentano nella visione di, dei fichi, sono i fichi buoni, i fichi cattivi invece rappresentano la popolazione, quelli che rimangono, che si ostinano a non volersi arrendere al re di Babilonia, che tenteranno una ribellione disperata che porterà poi appunto alla distruzione di Gerusalemme e alcuni che tenteranno una via di fuga in Egitto. E questi invece avranno una sorte tragica, da loro non ci sarà, per loro non ci sarà alcuna speranza, dice farò di Zilchia, Zedecia, re di Giuda, dei suoi principi, dei superstiti di Gerusalemme rimasti in questa terra, di quelli che abitano nella terra d'Egitto, cioè quelli che andranno, cercheranno una via di fuga in Egitto, e questi sono i fichi cattivi mangiabili. E li renderò oggetto di tormenti, di maltrattamenti e subiranno una sorte durissima perché sono quelli che ostinatamente appunto rifiuteranno di sottomettersi al re di Babilonia, ma il rifiuto di sottomettersi al re di Babilonia, come è stato già altre volte detto e come poi adesso vedremo nel capitolo successivo ancora più chiaramente, rifiutare di sottomettersi al re di Babilonia significa rifiutare di sottomettersi alla sentenza del Signore, soltanto attraverso l'esperienza della punizione, della sofferenza, dell'esilio, si poteva arrivare al pentimento. Chi rimaneva ostinatamente a Gerusalemme, in Giudea, rifiutava questo percorso necessario per arrivare al pentimento, per arrivare a tornare a sentire il legame, la protezione di Hashem. E quindi, rifiutando questo percorso, tentando la ribellione come espediente di rivendicazione del tutto indipendente dal legame con il Signore, rimaneva praticamente poi affidato ai rapporti di forza. I rapporti di forza dicevano che in quel momento la potenza che stava crescendo e raggiungendo il dominio in Medio Oriente era Babilonia e non c'era possibilità di scampare a quella potenza militare e politica. Il capitolo successivo, siamo all'inizio del regno di Nabucodonosore, il primo anno, cioè corrispondente all'epoca corrispondente al primo anno di Nabucodonosore, quindi siamo ancora in un'epoca in cui poteva esserci un'incertezza, cioè quella che nel capitolo precedente presentata come già come una potenza a cui non era possibile scampare. Qui in questo capitolo è un momento in cui ancora si poteva aspettare che ci fosse qualche possibilità di ricorrere alla potenza alternativa del re d'Egitto, e invece, e quindi è probabile, anche se qua non viene detto esplicitamente, che ci fosse da parte della popolazione di Judà un tentativo di capire da parte del profeta se dovevano rivolgersi all'Egitto, a Babilonia, anche tentavano forse o pensavano che il profeta, ricevendo la parola del Signore, potesse dare qualche informazione sull'opportunità di carattere politico. Quello che viene invece da parte del profeta è la riaffermazione, appunto. La potenza è quella del re di Babilonia, ma il discorso non è soltanto la manifestazione del potere a cui non si poteva sfuggire, quanto il valore religioso, cioè in che modo le sorti dei popoli, la sorte di Gerusalemme, la sorte della popolazione di Judà e in senso più ampio la sorte di tutti i popoli in qualche modo direttamente o indirettamente dipende dalla Shgachar, si direbbe, cioè dalla provvidenza, da come le sorti degli uomini naturalmente sono la conseguenza dell'azione dell'uomo, ma sono anche in una prospettiva più ampia, più elevata, le sorti dei popoli, tutti i popoli a partire dal popolo di Israele, sono in qualche modo parte di un progetto di Hashem, del Signore Dio. E naturalmente nel progetto, il progetto di Hashem, questo progetto di Dio non è nascosto, il Signore lo fa anche conoscere agli uomini appunto anche attraverso i profeti, però quando si tenta di sfuggire, di sottrarsi al monito di Dio attraverso la parola dei profeti, le conseguenze si avvertono e quindi in ogni modo il Signore ha modo di far manifestare la sua volontà. Quindi qua siamo al capitolo 25 e il profeta, diciamo, riassume il suo percorso, il suo iter di profezia, quante volte aveva lui stesso e anche altri profeti mandati dal Signore avevano rivolto le loro parole, i loro ammonimenti al popolo di Israele. Nel verso 2 dice appunto nel tredicesimo anno del re Yoshiahu, il re precedente. Yoshiahu è stato l'ultimo grande re di Eudà, l'ultimo re veramente fedele al Signore. Dice dal tredicesimo anno del regno di Yeshiah fino a questi giorni sono 23 anni che mi è stata rivolta la parola del Signore. Io vi ho parlato di continuo, ma non avete dato ascolto. E qua dice Veshalach Hashem Alechem et Kol Avadav Anevim. Il Signore Avadav dice: il Signore ha mandato Kol Avadav, tutti i suoi servi, i profeti, ma non avete ascoltato fin dal mattino, cioè in continuazione, o comunque con tutto, dandovi tutto il tempo perché voi poteste riflettere su queste parole, ma voi non avete porto orecchio, non avete ascoltato. E cosa dicevano i profeti? Shuv una ish midal kora umero amal alechem. Ciascuno shuv, pentitevi della cattiva condotta, della malvagità delle azioni, usvu aladama. E allora, se voi shuv, se voi tornate dal vostro, vi pentite del vostro malvagio comportamento, shuv aladama, allora potete risiedere, no? C'è qua questo legame tra la teshuvah, tra il ritorno e la possibilità di la shevet, di risiedere nella terra che il Signore Dio desidererebbe darvi per sempre. Cioè, c'è anche questo che col vostro malvagio comportamento voi vi mettete nella condizione di disprezzare, di rinnegare questo dono della terra che il Signore vorrebbe darvi per sempre, ma voi non avete dato ascolto, e questo per il vostro male. Allora, qual è la conseguenza? Dice il Signore Zevò che invierà le truppe del re Nabucodonosor che faranno giustizia, cioè saranno lo strumento della punizione che il Signore invia contro Yehudà e contro Gerusalemme. Dice: io mando verso 8, dice il Signore Zevot: poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco, io mando a prendere tutte le nazioni del settentrione, e cioè tutte le nazioni che saranno le truppe, le schiere dei nemici guidate da re Nabucodonosor, re di Babilonia. E come viene definito qua Melech Bavel Avdi, mio servo? Che cosa vuol dire che il re di Babilonia era mio servo? Cioè, di solito nella Torah, nei profeti, Eved Hashem, il servo di Dio, oppure quando il Signore definisce una persona a lui fedele, il titolo più di maggiore, il titolo di maggior riconoscimento è appunto Eved, mio servo. Perché qua Nabucodonosor viene definito il mio servo, nel senso che è lo strumento, diciamo, in qualche modo, che è sotto, anche è sottomesso alla volontà di Dio indirettamente, cioè viene inviato per compiere ed essere strumento della punizione che il Signore assegna appunto contro Gerusalemme, contro Yehudà e anche contro, come vedremo, contro altre diverse popolazioni. E questa punizione sarà terribile, e ogni forma di gioia, di esultanza, persino di vita sociale verrà meno. Verso 10, mi avverti mem col sasson ve col simcha col chatan ve col kalà, cioè quello che è l'espressione della gioia, della letizia, dello sposo, della sposa, le famiglie, i matrimoni che si formano, verrà del tutto a cessare nel territorio di a Gerusalemme, a Yehudà, e persino il rumore della macina e la luce della lampada, cioè il deserto, la desolazione. E questo sarà compiuto appunto da re di Babilonia. Ma quindi andranno in esilio, Yehudà sarà desolata, ma trascorsi 70 anni, verso 12, allora punirò i re di Babilonia e quella nazione per il loro peccato, punirò la terra dei Caldei e la ridurrò in una desolazione perpetua. E allora ci si chiede: ma prima designa il profeta designa Nabucodonosor come mio servo in quanto strumento della punizione che deve essere scagliata contro Giuda, e dopo però dice dopo trascorsi 70 anni terrò conto e punirò anche il re di Babilonia per le sue colpe, per i suoi peccati. Allora come si spiega? Se è strumento del progetto di Dio, perché al tempo stesso deve essere punito. E infatti i commentatori si pongono questo interrogativo e diciamo ci sono alcune risposte, ma una risposta che viene data è che quando il profeta dice che il re di Nabucodonosor è strumento di Dio, cioè è strumento diciamo rispetto al progetto di Dio, il re è strumento dell'esecutore della punizione, ma ovviamente lui agisce per il re Nabucodonosor agisce anche per il suo progetto e secondo il suo metodo, secondo anche la durezza e la crudeltà che lo contraddistingue. Quindi, cioè, il re non è assolutamente consapevole di essere esecutore di un progetto di Dio. Agisce per aspirazione di potenza, di dominazione, agisce con particolare crudeltà contro i prigionieri, e per questo viene punito. Questo concetto si può anche paragonare a quanto già ritroviamo nel primo libro della Torah, nel Bereshit Genesi, allora quando il Signore si rivela ad Abramo il destino della sua discendenza, che dice saranno esuli e schiavi in terra, sappi che la tua discendenza saranno esuli e schiavi in terra straniera, il popolo, e si riferisce agli egiziani, li asserviranno duramente, e poi dice ma il popolo che ne avrà resi in così dura schiavitù io lo giudicherò. Quindi vuol dire, da un lato dice questo popolo eseguirà, saranno questo popolo, cioè gli egiziani saranno in qualche modo i protagonisti, gli esecutori di una profezia che il Signore preannuncia ad Abramo secoli prima. Quindi sono protagonisti di una profezia, ne sono esecutori, però gli egiziani che assoggettano e rendono schiavi e usano particolare durezza e crudeltà nei confronti di Israele, evidentemente sono responsabili dell'appropriazione. Perciò il Signore dice: io giudicherò questo popolo, sconteranno le colpe, sconteranno, pagheranno per la loro crudeltà, anche se avranno effettivamente dato esecuzione a una profezia. Così è per il re di Babilonia, è l'esecutore del progetto di Dio, ma sconta le proprie colpe, sconta la durezza, la superbia, la crudeltà con cui sottomette Israele e sottomette e infierisce contro altre popolazioni. Questo capitolo, poi siamo sempre ancora al capitolo 25 di Geremia, il Signore dà al profeta un ordine che quanto pare si realizza in una visione di porgere alle popolazioni che sarebbero state soggettate e sottomesse dal re di Babilonia il Kos Yain HaChemah, il calice del vino dell'ira, cioè è un gesto simbolico che rappresenta appunto il compiersi della punizione, cioè tutte queste popolazioni in vario modo scontano delle loro colpe o comunque sono soggette al progetto di Dio e quindi verranno duramente sottomesse. E questo gesto rappresenta il momento in cui appunto dice fallo bere tutte le nazioni, berranno e tremeranno, impazziranno, cioè questo bere il calice del vino significa perdere completamente come la persona che beve e si inebria e si ubriaca, che non si rende più conto, è incapace di prendere le decisioni, così via via tutte queste popolazioni crolleranno di fronte alla potenza del re di Babilonia, saranno del tutto incapaci e anche impossibilitate a resistere, non soltanto incapaci, ma non ne avranno alcuna possibilità, e anzi ogni forma di ribellione sarà inutile. Infatti dice il verso 28, se rifiuteranno di prendere dalla tua mano il calice per bere, cioè cosa vuol dire rifiutare? Questa è tutta una visione, cioè se rifiuteranno di sottomettersi al re di Babilonia, quindi di sottomettersi alla volontà, al progetto di Dio, dice dovete bere, poiché come io comincio a punire la città, cioè Gerusalemme, sulla quale è stato invocato il mio nome, penserete forse voi che potrete rimanere impunite, non resterete impunite, perché io convoco la spada contro tutti gli abitanti della terra. Infatti, nei versi precedenti sono ricordati tutti i popoli che appunto verranno assoggettati dall'Egitto, tutti i popoli della terra di Ur, Filistei, Ashkelon, Asa, Ashdod, Edom, Amone, re di Tiro, tutte le popolazioni del Medio Oriente che i re di Elam, i re della Media, tutte popolazioni che uno dopo l'altro sarebbero cadute sotto il dominio del re di Babilonia. A partire però, quindi, c'è un progetto di Dio, questo, attraverso questa, come dire, panoramica carrellata di tutti i popoli che sarebbero e stavano per essere assoggettati al Babilonio, ci ribadisce il fatto, come già è stato preannunciato a Geremia all'inizio del suo profetizzare, che egli effettivamente avrebbe rivolto le parole profetiche, il messaggio del Signore, anche non soltanto per Israele, ma anche ad altre popolazioni, ma sempre, sempre cominciando, diciamo, dal popolo di Israele, perché il popolo di Israele ha un compito particolare di essere di esempio, e quindi in qualche modo la sua colpa, la responsabilità e quindi anche la gravità della punizione sono maggiori quando il popolo di Israele non esegue e non si comporta in maniera appunto da svolgere questo ruolo di esempio, di riferimento che il Signore Dio gli ha affidato. E per esprimere la gravità dell'intensità della sciagura viene espressa attraverso che il Signore, cioè preannuncia, viene espressa con un'espressione allegorica, verso 30, Hashem imarom ishag umimion korsho iten kolo. Il Signore rugge dall'alto dei cieli sarebbe, eleva la sua voce dalla sua santa dimora. Quindi cioè praticamente, come dire, che la voce di Dio, quindi il suo intervenire nelle vicende degli uomini, si manifesta dall'alto dei cieli e anche nella sua santa dimora, nel santuario. Quindi non è più soltanto qualcosa che si manifesta nell'empirio, ma si viene a toccare direttamente la sorte del di Gerusalemme, del santuario di Eudà, e poi si espande appunto su tutti i popoli della regione, ma in particolare nella voce del Signore che sembra quasi chiamare a raccolta i nemici che vengano a distruggere Gerusalemme, come il grido di coloro che durante la vendemmia pigiano l'uva, no? E si incoraggiano con grida vociferando, così la voce, l'immagine, no? Che della voce del Signore che sembra appunto quasi invitare ad accorrere contro Gerusalemme. Il rumore giunge fino all'estremità della terra. E contesa tra il Signore e le nazioni, entra in giudizio con ogni uomo, consegna gli empi alla spada, dice il Signore. Quindi il giudizio del Signore che si manifesta innanzitutto contro Gerusalemme e poi naturalmente però si espande per chiamare in giudizio e anche con estrema durezza poi assegnare a ciascuno la punizione che gli compete. Ecco qua il testo ci presenta, diciamo, questa la rappresentazione, la voce di Dio come la voce che chiama alla punizione, che suscita un'impressione di sconvolgimento, che sconcassa per la durezza degli eventi che sono preannunciati. Diversamente, però, questo passo viene invece interpretato nel Midrash, come si trova in un passo del Talmud, anche nella raccolta del Midrash, dice nel trattato di Berachot, detto nome di Rabbi Eliezer, dice Shalosh Mira, dice la notte è divisa, cioè il periodo, la lunghezza del tempo durante la notte, come suddivisa in Shalosh Mishpo, in tre parti della notte. E ciascuna di queste tre veglie, tre momenti della notte, Yosheva Kadosh Baruch Hu Veshoeg Kari, il Signore Dio è disposto e ruggisce come un leone. E qua il Midrash cosa fa? Riporta lo stesso verso del versetto del profeta Geremia, se non che mentre nel testo del profeta Geremia la voce di Dio che è paragonata ad un ruggito che chiama raccolta i nemici per venire a distruggere Gerusalemme, qua la voce del Signore che si manifesta appunto anche qua e viene ripresa come Shoeg Kari, come il ruggito del leone, ma non per preannunciare la disgrazia, la sciagura, lo sconvolgimento, ma in un senso completamente diverso, per esprimere il dolore, la compartecipazione, se così si può dire, emotiva del Signore alla sofferenza del suo popolo. E poi ancora riportato, siamo sempre in questa pagina del Talmud, nel trattato, foglio 3 del trattato di Berachot, Amara dice Rabbi Yitzchak Bar Shmuel, a nome di Rava, appunto, in questi tre momenti diversi della notte, Kadosh Baruch Hu lancia la voce del Signore, prorompe come fosse un ruggito, ma un ruggito che esprime la sofferenza, non la manifestazione della punizione. Il ruggito è una voce di sofferenza, come un leone ferito che dice oi labanim, dice guai, cioè la mia sofferenza per i miei figli, cioè il popolo di Israele, per Shebavonotem, a causa delle loro colpe, ho dovuto distruggere la mia casa, ho dovuto incendiare il mio tempio e li ho dovuti esiliare tra popoli stranieri. E quindi c'è praticamente il Midrash capovolge il senso di questa voce, non è il ruggito della punizione, ma è la voce della sofferenza, il Midrash esprime uno dei concetti molto importanti, cioè che che il Signore Dio accompagna il popolo di Israele nell'esilio della sofferenza, che il popolo deve avere la percezione di non essere mai solo, di non essere mai abbandonato. Il Signore ha dovuto esiliare, ha distrutto Gerusalemme, ha distrutto il santuario, ma questa distruzione non è mai una punizione fine a se stessa. Riguarda il popolo, è destinata a suscitare un percorso di pentimento, e comunque in questo percorso di pentimento il popolo non è mai solo, e il Signore, in qualche modo, se così si può dire, piange e esprime tutta la compartecipazione alla sofferenza per la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e l'esilio del popolo di Israele. Quindi anche nel compiersi inevitabile di tutte queste sciagure che il profeta preannuncia, c'è comunque anche attraverso questa interpretazione che ne viene data nel Talmud, c'è un senso che il progetto di Dio è sempre rivolto a qualcosa che va molto al di là. La distruzione è l'evento che si compie in un tempo particolare, ma ciò che poi deve scaturire dalla distruzione, dall'esilio, è qualcosa che va molto di là, in cui il popolo di Israele continua e può continuare a svolgere un ruolo diverso, evidentemente il ruolo nell'esilio non è lo stesso ruolo che nella terra di Israele, ma continua a svolgere un proprio compito, ad essere strettamente legame con il Signore. E questo è un messaggio appunto di speranza che ci viene dalle parole di Geremia attraverso l'interpretazione del Talmud. E con questo concludo questa conversazione, e a Dio piacendo ci risentiremo per altre conversazione. Grazie a tutti, shalom.